Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti al 67° episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi salutano
Amedeo Gasparini
e Cleto Pescia. Due sono i temi affrontati da Amedeo in questo episodio. Dapprima verranno esaminati i rapporti, spesso controversi e comunque sempre difficili, fra la Chiesa Cattolica e quella protestante con i totalitarismi di destra e di sinistra del Novecento. Approfondiremo poi la storia delle relazioni fra gli Stati Uniti di Nixon e la Cina di Mao Zedong. Buon ascolto!
Tra Chiesa e nazismo non è mai corso buon sangue, sono naturalmente tantissime le tematiche da considerare, le opinioni in merito, ma certamente la Chiesa era opposta fermamente su carta, diciamo così, alle barbarie naziste. Negli anni 30 in Europa però i cattolici erano pronti a sostenere l'autoritarismo di destra, con delle varie eccezioni, naturalmente, per essenzialmente cercare di arginare il bolscevismo. Era il caso del Portogallo con Salazar, la Spagna di Franco, l'Italia di Mussolini, poi l'Austria di Dollfuss. Quindi, insomma, evitare l'espansione del comunismo era la maggiore spiegazione, o quantomeno la più visibile al tempo, che consentiva dunque ai cattolici di esprimersi più verso il conservatorismo di destra. Nel complesso, i rapporti tra la Chiesa e il nazismo furono abbastanza difficili. Quando il 1 luglio 1933 un concordato con la Chiesa consentiva la partecipazione certamente dei cattolici al governo nazista, ma a patto che il partito cattolico di centro scomparisse. Infatti avvenne qualche giorno dopo, quindi Hitler riuscì a inglobare i cattolici al governo, che poi li avrebbe cacciati, la gran parte, poi non tutti per la verità, e poi fece scomparire un avversario politico e di fatto ne assorbì parte degli elettori. Il partito, molti gerarchi all'interno del partito nazista venivano tra l'altro da famiglie cristiane, però il Papa, o meglio i papi, erano abbastanza scettici nei confronti dell'uomo Hitler. Ad esempio, nel 1932 il futuro Papa Pio XII avrebbe scritto che Hitler era un uomo pieno di sé, tutto ciò che non gli serve lo respinge, tutto ciò che dice e scrive porta l'impronta del suo egoismo, è un uomo capace di scavalcare i cadaveri e di pestare con i piedi ciò che gli intralcia il cammino. Non riesco a capire come molte persone, anche tra le migliori, non si accorgano di questo. Ancora prima, un altro papa, Papa Pio XI, nel 1937, scrisse Mit Brennende Sorge, ovvero con bruciante preoccupazione, potremmo tradurlo letteralmente, nel quale recise ogni relazione ideologica tra la Chiesa di Roma e il nazismo. Era un'opera, quella del pontefice, in cui appunto metteva la dottrina cristiana contro la dottrina nazista, perché la dottrina nazista era contro la dottrina cristiana. Infatti non era possibile, scrisse il Papa, per i cristiani partecipare alla politica dell'antisemitismo. I nazisti non fecero mai mistero di voler inglobare per poi neutralizzare la Chiesa. Pensiamo a quello che poi è successo con il politico conservatore Franz von Papen, che poi fu anche cancelliere, vice cancelliere, che credette di in qualche modo domare gli istinti nazisti. Non è, diciamo, uno dei, anche perché poi finì a Norimberga, non è uno delle figure più come dire felici da questo punto di vista. D'altra parte ci furono persone che furono assolutamente coraggiosissime nei confronti del terrore nazista. Pensiamo ai fratelli Scholl, a Hans e Sophie, al teologo Dietrich Bonhoeffer, piuttosto che al semplice contadino Franz Jägerstätter.
I
In relazione a Chiesa e nazismo ci sono veramente appunto esempi brillanti perché Sophie e Hans Scholl, attivisti, giovani studenti che appartenevano a un gruppo di resistenza di ispirazione cattolica, anzi cristiana, che si chiamava la Rosa Bianca, decisero da che parte stare e scelsero una ribellione non violenta nei confronti del regime nazista. I due infatti furono ghigliottinati poi per aver distribuito dei volantini presso la Università di Monaco, ma anche a un livello, diciamo, superiore, un adulto come il pastore Bonhoeffer, dimostrò che si poteva fare opposizione anche da una dimensione, diciamo, ecclesiastica. E Bonhoeffer non era alto dal punto di vista della gerarchia ecclesiastica, pastore protestante, che non era un vescovo o un cardinale. Scrisse, anzi, le sue ultime parole furono: come possiamo aspettarci che la giustizia prevalga quando non c'è quasi nessuno disposto a dare se stesso individualmente per una causa giusta? Ecco, Bonhoeffer si era anche espresso più volte, anche per radio, nei confronti, anzi contro, la espulsione degli ebrei tedeschi dalla vita pubblica. Ma poi anche il contadino Franz Jagerstätter, che fu invece condannato a morte perché era un obiettore di coscienza, non volle arruolarsi nell'esercito nazista. Tra l'altro c'è anche un film che è uscito pochi anni fa, nel 2019, che si chiama A Hidden Life, che ripercorre la vita, la storia di questo uomo comune che disse semplicemente no a Hitler. E poi bisogna parlare naturalmente del pastore Martin Niemöller, che è quello della famosa poesia, che forse tutti quanti abbiamo sentito almeno una volta. Prima di tutto vennero a prendere gli zingari e fui contento perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei e stetti zitto perché mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali e fui sollevato perché mi erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti e io non dissi niente perché non ero comunista. Ecco, questo pastore era un devoto tedesco, lavorò per la Marina nella Grande Guerra, aveva la croce di ferro, eccetera. Poi entrò nella chiesa luterana. Non era l'unico, perché ad esempio il vescovo di Münster, Clemens August von Galen, fu uno dei più grandi acerrimi nemici di Hitler, è sepolto nella chiesa appunto di Münster e fu anche uno dei più grandi battaglieri nei confronti di Alfred Rosenberg, che fu lo studioso, il maggiore ideologo del nazismo. Nel 1941 Clemens von Galen aveva condannato il regime nazista per i suoi progetti di eutanasia, il cosiddetto programma T4 da Tiergartenstrasse, che era l'indirizzo della cancelleria a Berlino, e la sterilizzazione forzata, denunciò i campi di concentramento, le violenze della Gestapo. Protestò anche per la chiusura delle chiese e ovviamente fu una spina nel fianco per il regime, come lo fu poi progressivamente Niemöller, che fu imprigionato prima a Sachsenhausen, sopra Berlino, e poi a Dachau, vicino a Monaco. Il termine della poesia è questo: e un giorno vennero a prendere anche me e non c'era rimasto nessuno a protestare. Ecco, il totalitarismo coinvolge tutti, ma tutti sono responsabili e tutti possono essere responsabili di fronte proprio all'abolizione della libertà e alla prepotenza della tirannia, sia nella Chiesa che fuori. Abbiamo parlato di Chiesa e di cristianesimo sotto e di figure cristiane sotto il regime nazista. Dobbiamo, per par condicio, occuparcene anche sotto i regimi comunisti. Pensiamo ad esempio a quella che è nota storicamente come la Axe K. Axe K vuol dire Azione K, che è un'operazione tesa, fu un'operazione tesa alla risoluzione della cosiddetta questione cristiana nella Cecoslovacchia comunista, ovvero la liquidazione di massa illegale e violenta di monasteri e ordini religiosi cristiani in tutto il paese. Un'operazione che ebbe il culmine tra il 13 e il 14 aprile del 1950. K naturalmente sta per cluster, ovvero monastero in ceco, e il Partito Comunista aveva in sostanza deciso di affidare questa repressione al segretario generale del partito, che si chiamava Rudolf Slansky, che poi per gli esperti Slansky fu quello che venne fatto fuori nelle purghe di Gottwald, ed era basato essenzialmente sul tentativo di eliminare oltre 1.000 anni di storia, 1.000 anni di storia di conventi, ordini, istituti religiosi, ordini monastici che subirono un saccheggio mai visto, ma neanche sotto gli imperi, sotto le altre dominazioni che la regione Boemia e Morava aveva avuto. Dunque, risolvere la questione cristiana era imperativo per la Cecoslovacchia comunista, che era un regime per definizione ateo. Furono oltre 2.300 i monaci internati, decine e decine di ordini soppressi, il patrimonio culturale degli edifici monastici venne del tutto depredato e anche distrutto, scritture originali perse, mobili danneggiati. Insomma, fu veramente una ecatombe in Cecoslovacchia allora, negli anni 50, nelle grandi purghe in stile stalinista. Anima e corpo dei cecoslovacchi appartenevano dunque allo Stato, non c'era spazio per un'altra religione, diciamo così, che non fosse la religione comunista. Ad esempio, Slansky si inventò che i monasteri fossero dei centri sovversivi dediti all'attività antistatale, con false accuse e soprattutto false confessioni indotte, confische, deportazioni anche di massa, di salesiani, francescani, domenicani, benedettini, cappuccini, gesuiti che vennero arrestati subito. Ci fu un'azione molto simile che si chiama Akze R, che è Reholnice, che vuol dire monaca, e anche comunque figure importanti della Chiesa subirono questa operazione. Sono due gli esempi noti. Il primo è Joseph Beran, che era il arcivescovo di Praga e che aveva denunciato i crimini dei nazisti prima dalla cattedrale di San Vito, e per cui finì tra l'altro a Dachau, e sotto il regime comunista poi rimase ai domiciliari per 14 anni. Il secondo invece è il martire, si chiama Joseph Tuffar, e fu una vittima di questa operazione. Era il parroco di un piccolo paesino ed era stato arrestato con l'accusa di avere inscenato un miracolo, cioè con un meccanismo in grado di spostare la croce e quindi di aver quindi perpetrato, se vogliamo, un meccanismo sovversivo, un atto sovversivo. Ecco, Tuffar venne tradotto nella prigione di Valdice e poi fu torturato, picchiato, accusato di pedofilia, morì a Praga nel febbraio del 50 nella clinica statale sulla Legerova, e venne sepolto poi in una fossa comune all'interno del cimitero di Doblitz nel nord della città, e ci furono molti, ci vollero parecchi anni prima che la chiesa e gli istituti monastici ciechi si riprendessero dallo shock di questa operazione. Però anche qua, anche per quello che dicevamo prima sul nazismo, i regimi totalitari esistono solo loro, non possono consentire che ci sia come dire, un ordine che possa in qualche modo disturbarli o che possa in qualche modo anche mettere a nudo le loro incoerenze o quant'altro. Quindi un'operazione violenta, efferata, di vendetta è all'ordine del giorno in questi regimi. Si è detto molto sui rapporti tra Xi Jinping, il presidente cinese, e il suo predecessore Mao Zedong, nel celebrare i 100 anni della nascita del Partito Comunista nel luglio del 21, Xi Jinping lodò il suo predecessore e si presentò in piazza Tiananmen con una divisa grigia con le quattro tasche. Forse chi ha visto si ricorderà anche il look di Mao. Ecco, quindi chi è Xi Jinping e quali sono le sue relazioni con Mao? Ecco, anche oggi ci occupiamo un po' di storia della Cina, specialmente una Cina che è diventata sempre più aggressiva sul piano politico internazionale, che reprime le minoranze turcofone nello Xinjiang, che mette, diciamo, gli ultimi chiodi sulla bara di Hong Kong, che ammira verso Taiwan e che si occupa anche di colonizzazione economica degli stati vicini, per non parlare delle rivendicazioni del mare, nel mare cinese. Ecco, quindi davvero la Cina di oggi sta andando verso un'impronta maoista? La risposta è no, non ci sono delle, ci sono naturalmente delle evidenze e delle similitudini, ma è difficile dirlo perché i paesi sono completamente diversi. La prima Cina, quella di Mao, era assolutamente chiusa, la seconda invece vuole addirittura insegnare il libero mercato all'Occidente, quindi sono due Cine completamente diverse. Una Cina, quella di Xi Jinping, che si sente che è a tutti gli effetti una protagonista di tutti i dossier geopolitici. Xi Jinping ha apprezzato e ha rispolverato l'arte della guerra di Sun Tzu, si approccia a principi leninisti. I suoi primi obiettivi di politica furono quelli di emancipare la classe cinese e, come Mao, in questo sì c'è una similitudine, promulgare una sorta di grande armonia. Mao però, d'altra parte, voleva arrivare a una stabilità nella instabilità, cioè per Mao la stabilità politica era a seguito di una serie di instabilità storiche e che lo stesso Mao avrebbe poi incentivato. Pensiamo che al concetto di rivoluzione, qualcosa che è assolutamente antitetico rispetto a Xi Jinping, che d'altra parte invece è molto più pacato e vuole più calma e poca rivoluzione interna, nonostante comunque abbia anche egli fatto le sue belle campagne di pulizia e di per spazzare via i corrotti, che poi alla fine, come è noto, fu una tecnica ed è una tecnica per eliminarsi e sbarazzarsi degli avversari politici. Ecco, secondo Mao, torniamo a Mao, la rivoluzione deve essere implementata prima a casa e poi all'estero. L'obiettivo della rivoluzione di Mao era il processo stesso della rivoluzione, per il concetto di purificazione del popolo, una rivoluzione che doveva essere continua e rafforzata, e ogni ciclo rivoluzionario corrispondeva a maggiore controllo dello Stato. Diciamo che la rivoluzione era da esportare poi all'estero nel lungo termine, da attuare soltanto dopo una implementazione totale della rivoluzione in Cina, cosa che poi appunto avvenne. Però la seconda fase, lo step 2, diciamo, dell'esportazione della rivoluzione non avvenne mai. La Cina non esportò la sua ideologia, però comunque si servì del mercato per essere una protagonista degli scambi di oggi. Naturalmente all'epoca di Mao la Cina non aveva mezzi per esportare la rivoluzione, oggi la Cina invece non esporta rivoluzione ma esporta beni di consumo. Rimane una Cina molto ideologica, tradizionalista, molto comunista certamente, ma anche molto nazionalista. Quindi insomma Xi Jinping oggi è stato assolutamente in grado di trovare un equilibrio tra diversi crocevie, tra diverse idee, diverse tradizioni politiche. Mao d'altra parte riteneva che, lanciando la rivoluzione culturale, della quale tra l'altro fu anche vittima la famiglia di Xi Jinping, avrebbe in qualche modo smantellato la infrastruttura tradizionale cinese corrotta, e da lì poi si sarebbero aperte praterie per imporre il suo pensiero. Fu certamente così, una shock therapy, come si dice, no? che imponeva continui cicli di rivoluzione cruenta tese al ricambio burocratico. La rivoluzione culturale fu responsabile di milioni di morti, eppure Mao è ancora tuttora venerato in Cina. Perché? Perché comunque portò una serie di innovazioni. Non è lui il fautore della Cina forte a livello economico, ma lui è il fautore, il gran timoniere, è il fautore di una Cina con un nuovo assetto, una teoria del rimescolamento, come si dice, che prevede costruire oggi e distruggere domani, e anche viceversa, e in questo nasce dunque il nuovo uomo cinese. Uno degli episodi più importanti a livello di politica estera di Mao fu certamente l'incontro con Richard Nixon, che era tra l'altro un appassionato di politica estera, molto più di politica interna, anche se crollò, come è noto, per motivi di politica interna. Ecco, l'America del tempo era divisa tra le proteste contro la guerra del Vietnam, l'assassinio di Martin Luther King, le pessime relazioni con l'Unione Sovietica. Dunque, Nixon decise di aprire ai cinesi per in qualche modo indebolire l'Unione Sovietica, decise l'invasione della Cambogia, ma anche la relazione con la Cina di Mao. Nel febbraio del 1972 si recò in Cina e fece i complimenti a Mao per la grande modernizzazione dello stato cinese. Mao, d'altra parte, l'episodio è famoso ed è raccontato anche da Kissinger. Mao, d'altra parte, disse che in verità lui non fu un grande rivoluzionario, ma era in qualche modo soltanto riuscito a cambiare delle piccole realtà alla periferia di Pechino. Ecco, la politica di Nixon era essenzialmente quella del double standard, cioè quella di avere delle due politiche, la politica dei due forni, potremmo tradurla, due politiche rispetto alle dittature che c'erano, perché è vero che le dittature di sinistra per gli Stati Uniti erano peggiori rispetto a quelle di destra, tutto da dimostrare ovviamente, ma d'altra parte per arginare la sinistra dell'Unione Sovietica Nixon si adoperò per avere una buona relazione con la Russia, con la Cina, chiedo scusa, per appunto arginare la Russia sovietica. Il concetto di détente nasce proprio all'epoca. Naturalmente Nixon incontrò Brezhnev, eccetera, però il rapporto con Mao fu un rapporto abbastanza solido. Naturalmente il double standard è tipico della politica estera e del realismo. Il presidente certamente la adoperò anche in altri luoghi. Pensiamo quando incontrò a Bucarest il tiranno Ceausescu. Dittatori di sinistra, certo, quindi teoricamente non interlocutori o interlocutori peggiori degli interlocutori dittatori di destra, però in questo senso utili per la politica americana. Ricordiamoci che proprio all'epoca Nixon riconosce la Cina e di fatto assesta un colpo fatale a Taiwan, che nonostante sia Repubblica di Cina, Nixon la, tra virgolette, abbandonò con la famosa politica della Cina unica.
In conclusione di questo 67esimo episodio, vi ricordiamo che, come tutti i precedenti, anche questo può essere riascoltato sul sito podcast.osservatore.ch. Per commenti, suggerimenti e critiche potete scriverci all'indirizzo ondecorte@osservatore.ch. A risentirci al prossimo episodio!